gradi.
18 e 4 secondi, Luca Damiani al microfono, con noi oggi Gaetano Chiarella in console, come sempre Nicola Catalano, cura e regia del programma, in collaborazione con Filippo Travaglio. 6gradi@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Noi siamo ancora oggi qui a farvi compagnia, nella speranza appunto che in molti siate a casa. Oggi partiremo da McCoy Tyner e arriveremo a John Bates, quindi un percorso che potrebbe apparire breve, essendo entrambi statunitensi e contemporanei, ma come sempre noi avremo la possibilità di vagare nei generi, nei luoghi e anche soprattutto nei tempi. Iniziamo dunque da McCoy Tyner, come abbiamo promesso lunedì scorso, proprio perché purtroppo ultimamente si deve registrare la scomparsa di questo grandissimo pianista. Il 6 marzo, cioè 4-5 giorni fa, è scomparso a Filadelfia Alfred McCoy Tyner, pianista noto soprattutto per aver fatto parte dei meravigliosi gruppi di John Coltrane, con cui a un certo punto si separerà anche per motivi diciamo editoriali e comunque di concezione jazzistica, per poi iniziare una lunga e proficua carriera in solitario. Il suo pianismo era particolarmente riconoscibile sia per l'uso della mano destra, aveva una mano enorme con cui facilmente riusciva a coprire l'ottava, ma anche perché aveva un uso dell'armonia quartale applicata al jazz assolutamente evidente. Ha avuto molte collaborazioni, per esempio con alcuni degli elementi più interessanti del jazz degli anni 70, come Alphonse Mouzon, che aveva appena lasciato i Weather Report, e ancora con Bill Cobham, Hubert Laws e molti altri. Lo ascoltiamo in quello che è considerato il suo album di debutto in solitario. Siamo nel 1962 e accanto a lui ci sono alcuni giganti del jazz, ovvero Art Davis al contrabbasso e soprattutto Elvin Jones alla batteria. Da quell'album che si chiama Inception, è proprio Inception. McCoy Tyner Trio, Inception. Ricordiamo Art Davis al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria in questo album che segna l'esordio di McCoy Tyner nel 1962 come pianista solista con una sua formazione, appunto con questo trio. E così vogliamo ricordare questo enorme pianista dal fraseggio chiarissimo e dinamico che abbiamo appena ascoltato e che recentemente appunto è scomparso. Tra le molte cose che ha fatto nella sua lunga carriera, a un certo punto ha fatto anche il giudice per gli Independent Music Awards, in particolare per la sesta, la decima e l'undicesima edizione di questo programma di interazione che premia le migliori pubblicazioni in campo musicale e i migliori artisti indipendenti in più di 80 categorie. Gli IMAS, così vengono anche chiamati, vengono istituiti nel 1999 dal Music Research Group ed è un programma che riceve dunque varie richieste di adesione da artisti che non vogliono sottostare agli contratti delle grandi major discografiche. E a fare i giudici per accedere appunto a questo programma sono stati in molti nomi, oltre al sopracitato McCoy Tyner. Facciamo qualche esempio: Roger Daltrey, Peter Gabriel, Judy Collins, Paquito Rivera, Susan Vega, Tom Waits, Keith Richards e fra gli altri ovviamente anche i prossimi, o meglio Robert Smith dei Cure. Li troviamo con un album che anche in questo caso segna il debutto del gruppo, con Three Imaginary Boys. Siamo nel 1979 e per l'esattezza la pubblicazione è dell'8 maggio di quell'anno. I Cure in quel caso erano davvero Three Boys, cioè tre elementi soltanto. Tanto è vero che la copertina rappresenta tre elettrodomestici su uno sfondo rosa, una lampada, un frigorifero e un aspirapolvere. Lowell Tarthurst ha detto: io sono l'aspirapolvere, Robert è la lampada e Michael è il frigorifero. In realtà Robert Smith non era molto contento di questa copertina, tanto è vero che da lì in poi si imporrà appunto per decidere quali saranno le copertine a rappresentare il loro album. Questo è anche un album in cui è possibile ascoltare una meravigliosa cover cantata non da Robert Smith, da Michael Dempsey, che è Foxy Lady di Jimi Hendrix, ma in questo caso ancora una volta title track Three Imaginary Boys. Scared of what the morning brings, waiting for tomorrow, never. The Cure, Three Imaginary Boys. Qualcuno ci scrive al 335-5634-296 a proposito di McCoy Tanner. Pelle d'oca, ma anche iniziare con questo musicista in giornate noiose, chiuse in casa, mi tira su d'umore, ma mi tira giù il fatto che sia scomparso. Umori contrastanti. Noi proseguiamo ricordando una rivista che è New Musical Express. Per molti anni è stata una specie di Bibbia per tutti noi, la NME, ovvero rivista britannica settimanale, fondata nel 1948. A cui si deve moltissimo nell'evoluzione della storia del rock, perché al rock è sempre stata dedicata, che ha più volte avuto in copertina Robert Smith e i Cure o i Cure e qualcun altro, per esempio nell'89, nel 92, nel 93. Così nel 1984, esattamente il 28 gennaio del 1984, uscì con una copertina e un'immagine degli Aswad, che è un gruppo di reggae, ma in realtà britannici, sono tutti inglesi, anche se di ascendenze caraibiche. Sono in particolare all'inizio Prinsley Chaka B. Ford, Angus Drummond Zeb Gay, Donald D. Griffiths e George Russ Oban, oltre a Courtney Kaki Hemmings. A un certo punto molti lasceranno la formazione, anche questo diventerà un trio. Il primo album, quello di esordio, è del 1976 e anche in questo caso a quello ci riferiamo, I, A Rebel Soul. Yeah. Io un'anima ribelle, I, a rebel soul, Aswath. Sono molti i vostri messaggi. Qualcuno che apprezza il fatto che si possa fare in questi giorni una cosa semplice, ascoltare Radio 3 tutto il giorno con i suoi bei programmi, uno diverso dall'altro. Noi ci auguriamo appunto di esservi vicini in questo modo. 1976 l'uscita di questo album degli Aswath, cioè il loro primo album. E nel 1976, ricordiamolo, in piena area e era prog, ovvero progressiva, molti gruppi italiani si formano e tra questi anche gli Agora nelle Marche. Siamo all'inizio del 1974. Roberto Bacchiocchi, Ovidio Urbani, Renato Gasparini e Paolo Colafrancesco insieme a Mauro Mencaroni decidono di formare questo gruppo di chiara discendenza Weather Report dal punto di vista statunitense e Perigeo per quanto riguarda l'Italia. Il nome è stato scelto da Cesar Monti, che è il fotografo che ha ideato anche la copertina del loro primo album, e voleva rievocare giustamente delle atmosfere mediterranee utilizzando appunto una parola greca. Così noi potremo arrivare a questo Agora 2, che ovviamente è il secondo album di questo gruppo pubblicato dall'Atlantic e appunto nel 1976. Punto rosso. We'll be right back. Agora, punto rosso da Agora 2. Ricordano tantissimo i perigeoi, ci scrive Santino, ma direi ancora di più, sembra di riascoltare il sound e Weather Report dell'album I Sing the Body Electric. Siamo nel 1972, formazione classica dell'inizio, cioè Zavin e Shorter rispettivamente alle tastiere e sax, e in quel caso due grandi percussionisti, Eric Gravatt, Dumum Romao e Miroslav Vitus al contrabbasso. La grana di questa musica è sicuramente determinata dall'uso della tastiera Fender e dall'eredità soprattutto di musicisti come Zawinul e di tutta la schiera derivante dai gruppi di Miles Davis. Questi erano degli ottimi musicisti italiani, Agora appunto. Prendono il nome dal greco e quindi questo li avvicina a un altro gruppo che ha deciso di chiamarsi con un nome greco, ovvero il Kronos Quartet. Il Kronos Quartet è una formazione che tradizionalmente si occupa da molti decenni di musica contemporanea, soprattutto. Si sono formati a San Francisco nel 1973. La prima formazione, che tra l'altro è quella che ascolteremo, è composta da David Harrington e John Sherba ai violini, Hank Dutt alla viola, e il brano che ascolteremo è quello di Alfred Schnittke. Alfred Schnittke è uno dei musicisti più interessanti della scena sovietica. Era nato a Engels nel 1934, muore ad Amburgo nel 1998. È stato per molto tempo un seguace della musica di Dmitri Shostakovich. Poi un incontro con Luigi Nono, che fece una tournée in Unione Sovietica, lo portò verso la tecnica seriale, ma sono state molte, diciamo, le ispirazioni e anche i periodi della composizione di Alfred Schnittke. Il Kronos Quartet ha spesso inciso brani di questo compositore e quello che adesso vi offriamo è il quartetto per archi numero 3 nel primo movimento andante, scritto nel 1983.
Thank you.
Ed era la bellissima scrittura di Alfred Schnittke per questo quartetto d'archi numero 3, primo movimento andante, pubblicato nel 1983 ed eseguito in questo caso dal Kronos Quartet con la formazione classica, quella con Jean Reno al violoncello. Siamo nel 1992, la data di registrazione. La musica di Alfred Schnittke è anche presente nella colonna sonora di un film bellissimo che è Shutter Island di Martin Scorsese del 2010, film nel quale tra gli altri si può ritrovare anche Max von Sydow, un grande attore, anche questo scomparso qualche giorno fa, l'8 marzo, e quindi è una buona occasione per ricordarlo, insieme a Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley e una lunghissima serie di grandi attori. Film veramente straordinario, come straordinaria è la colonna sonora. Sembrerebbe quasi una colonna sonora di Kubrick, con molto Ligeti, con John Cage, con Morton Feldman, Max Richter, ma anche musiche di, ovviamente, l'appena ascoltato Alfred Schnittke e altrettanto, ovviamente, il prossimo musicista, che è Brian Eno. Brian Eno lo ritroviamo con il suo album solista, ancora una volta, siamo nel 1973, ed è quel Here Comes the Warm Jets, per il quale ha soldato una tale quantità di grandi musicisti che è quasi spaventoso leggere: Chris Pinning, Phil Manzanera, Simon King, Bill McCormick, Robert Fripp, John Wetton, Andy McKay, Paul Thompson, solo per ricordare i più noti. Il titolo pare che derivi da una distorsione della chitarra che è presente in una traccia omonima, così scrive lo stesso Brian Eno, che ho descritto sui crediti come una chitarra a getto caldo. Da quell'album ascolteremo la prima traccia, che lo stesso Brian Eno ha detto è stata scritta in meno tempo di quello necessario a cantarlo. Ritengo che la canzone sia uno strumentale su cui il canto fa da cornice, qualche cosa di quasi improvvisamente inventato lì per lì. Quelli che conosco non danno a vedere che ti danno una bella sbirciata e te poi te ne vai. Dimostra come soffia il vento, il tempo è buono, ma mi sento così, uccelli rapaci, con così tanto da dire, o come può essere il mio destino, un altro giorno di pioggia. Questo è il testo di Needles in the Camel's Eye, Brian Eno. Needles in the Camel's Eye, ed era Brian Eno. Ultimo passaggio sia grazie alla partecipazione di un celeberrimo programma della BBC, ovvero Desert Island Disc. Si tratta di un programma che BBC Radio 4 ha inventato nel 1942, invitando alcuni illustri ospiti a una curiosa modalità, cioè di immaginarsi naufraghi in un'isola deserta e di poter ascoltare e portare con sé 8 dischi, un libro e un oggetto di lusso. Brian Eno ha partecipato e insieme a lui, anzi in un'altra occasione, cioè nel 1993, anche John Baez, che adesso ritroviamo in una canzone, Diamond and Rust, palesemente e più volte ricordato essere una canzone dedicata a Bob Dylan. Ecco dunque John Baez. Memories. Dannazione, ecco il tuo fantasma che ritorna, ma non c'è niente di strano. È solo che luna è piena stanotte e tu mi stai chiamando. Ed eccomi qui seduta, la mano sul telefono, in ascolto di una voce che conoscevo 1 milione di anni fa, mentre si dirigeva verso il precipizio. E mi ritornano in mente i tuoi occhi che erano più blu delle uova di Pettirosso. Dunque, questa era la telefonata che in qualche modo John Baez ha voluto ricordare nella canzone Diamond and Rust, telefonata fatta dal suo grande amico e ex amante Bob Dylan. E che chiude la scaletta di oggi, a me non resta dunque che ringraziare Gaetano Chiarella, in console e Nicola Catalani in regia. L'appuntamento è per domani, sempre alle 18, da parte di Luca Lamiani. Grazie. Boom, 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 boom.